Benvenuti su Radio Feltrinelli. Dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod. Scritture in volo, idee in volo. Oggi per te, Lepidezze postribolari, il podcast Feltrinelli di Daniele Luttazzi.
Perché Decameron è stato chiuso? Il motivo reale, credo, non lo sapremo mai e dovremmo affidarci delle speculazioni. Quello fasullo che mi è stato annunciato attraverso un SMS a 00:04 di venerdì era che avevo offeso Giuliano Ferrara. Il giorno dopo ho raggiunto l'autore dell'SMS, il direttore Campo Dall'Orto, per spiegargli che stava facendo un errore. Il mio non era un insulto, ma era satira. All'interno di un monologo dedicato alla guerra in Iraq, io ricordavo le centinaia di migliaia di morti in Iraq e le responsabilità squallide di Berlusconi e di Ferrara come propagandisti e attivisti di questa guerra coloniale, criminale e illegale di Bush in Iraq. E la mia ragazza, nella finzione del monologo, diceva: ma come fai a sopportare il fatto che Berlusconi, dopo di questi morti, lutti e disastri, se ne è uscito con la frase io ero contro la guerra in Iraq, ero contrario alla guerra in Iraq? Io dico: come fate a sopportarlo? È molto semplice. Immagina Giuliano Ferrara dentro una vasca da bagno con Berlusconi e dell'Utri che gli pisciano addosso, Previti che gli caga in bocca e la Santanchè in tenuta sadomaso che li frusta tutti. Ma già meglio, no? Ora, questo quadro grottesco, inserito all'inizio del monologo, da una parte addossava le responsabilità a chi se le meritava, appunto, di questa guerra, dall'altra chiamava il quadro grottesco ma drammatico stavolta, e non più comico satirico, dei mucchi umani di prigionieri ad Abu Ghraib, nelle prigioni di Abu Ghraib durante le torture, che poi durante il monologo sono state fatte vedere, insomma, no? Il monologo consisteva nella narrazione fantasiosa, diciamo, di un mio viaggio in Iraq 3 anni fa, inviato dal governo per allietare le truppe al fronte che credevano di essere in missione di pace, non sanno di essere in guerra e quindi quando gli sparano addosso si avviliscono. E quindi io parto con una compagnia di giro che comprende, appunto, oltre a me, Aida Jespica, Alena Seredova, Manuel Arcuri, Raul Bova e Giancarlo Giannini. E quindi tappa per tappa, da Nassiriya su fino a Mosul e a Tikrit, con dovizia anche di materiale fotografico, filmato, cartine geografiche, eccetera, e montaggi cinematografici, ho raccontato in un'ora quello che era poi il mio monologo, come uccidere causando inutili sofferenze, un monologo di 2 ore che io ho trasformato in una piccola sceneggiatura, una specie di fiction, ed era una televisione veramente, veramente nuova. Il fatto che l'abbiano interrotta mi duole moltissimo come artista, perché era un programma ricco di idee, ogni secondo era pensato, era un distillato di 6 anni di pensieri satirici che sono venuti maturando dopo l'ultima censura, che era quella di la penultima censura, che era quella di Satiricon, e molte persone alla prima puntata sono rimaste sbalordite e anche disorientate, perché questa intensità in televisione non esiste, non c'è in questo momento. In televisione ci sono programmi gazzosa, li puoi guardare distrattamente. Satirico non potevi guardarlo distrattamente, devi guardarlo dall'inizio alla fine, perché tutto era collegato, tutto si teneva. Ogni puntata si richiamava alla relativa giornata del libro Decameron di Boccaccio. La prima puntata molti si scandalizzarono per un via di un dialogo platonico che affrontava il tema della pedofilia nel clero. Qualcuno è intervenuto dicendo: perché occuparsi della pedofilia nel clero? Il sottotitolo del programma è Politica, sesso, religione e morte, che sono i 4 temi cardine della satira, no? A scanso di equivoci. Però non è sufficiente spiegarlo e mettere dei cartelli di spiegazione, perché la gente è stolida quando vuole esserlo, ovviamente. E molti hanno, come dire, avanzato veramente obiezioni molto capziose, insomma, che si indirizzavano nella direzione della sospensione o della chiusura del programma, già fin dalla prima puntata, no? Gente adirata. Il motivo per cui quel monologo, quel dialogo platonico, diciamo, erano dedicati alla pedofilia del clero, è che la prima giornata del novella del Boccaccio riguarda la corruzione del clero, dell'epoca del Boccaccio. Il Decameron del Boccaccio, faccio un breve riassunto, ma insomma cose che sappiamo, racconta lo sconvolgimento nei rapporti interpersonali portato dalla peste del 1348. A Firenze 10 giovani, 7 ragazze, che venivano richiamate nel mio programma dalle 7 ragazze della sigla, e 3 ragazzi si allontanano quindi da Firenze, si allontanano quindi dalla peste e in pratica rifondano la civiltà laica raccontandosi novelle che Boccaccio poi pubblicava a puntate e che da subito suscitarono le ire dei ben pensanti. Tant'è vero che Boccaccio stesso a un certo punto nel libro si prende uno spazio per rintuzzare queste critiche, e le critiche, sorpresa, erano quelle di volgarità. La struttura della mia puntata, di ogni mia puntata, prevedeva appunto anche questo, che a tre quarti del programma più o meno io facevo una sorta di mini intervista dove rispondevo a queste critiche che di volta in volta mi venivano fatte da giornalisti, opinionisti, eccetera, eccetera, e tutte quante oggi come allora, insomma, vertevano sull'esagerazione, sulla volgarità del programma o cose di questo genere. Questo è un tema interessante, quello della volgarità della satira, perché si scambia, come dire, la tecnica per il contenuto. La volgarità è la tecnica della satira. Dire che la satira non deve essere volgare significa negare che la satira possa esistere. Dario Fo, in un intervento sul mio blog recentissimo, ha evidenziato come prima di Dante un sacco di novellatori medievali utilizzassero la volgarità come tecnica, e in uno in particolare, uno di questi in particolare utilizzava proprio la stessa immagine che poi io ho utilizzato per Ferrara, e cioè appunto la defecazione in bocca. Dante ne parla nel De Vulgari Eloquentia, quindi raccoglie questi brani che lui conosceva molto bene, a cui si ispirò poi per comporre le parti più tragiche e grottesche del suo inferno, no? Da questa narrazione in volgare, da questa narrazione come dire anche scatologica, nasce la lingua italiana. Diciamo, io sono un nano sulle spalle di giganti, sono perfettamente inserito nel solco della nostra tradizione satirica. Sono gli ignoranti a non saperne nulla, però ci permettono di mettere becco, e in questi giorni devo dire ne sono emersi parecchi, insomma, no? Dalle acque rimacciose dell'opinionismo italiano. Qualcuno anche con qualche argomento becero che realmente non mi sarei aspettato, scrivere come ha fatto qualcuno che quando un autore satirico viene censurato, metà è colpa del censore, metà è colpa del censurato, ricorre a un argomento di tipo fascista. Mi dispiace, ma è così. Ricorda l'altro squallido argomento per cui quando una ragazza viene stuprata, per metà è colpa dello stupratore, per metà è anche colpa sua perché se l'è cercata. E questa cosa dell'autore satirico che se la va a cercare, la censura, veramente è una cosa squallida. Vi assicuro, e spero di dirlo per l'ultima volta, l'autore satirico gode solo quando il suo pubblico ride alle sue trovate e vuole ovviamente che, nel caso specifico, il suo programma continui, no? Non è che uno va a cercare il martirio. E l'argomento dei bastardi, una volta che tu subisci il sopruso della censura, è: ecco, adesso fa la vittima. Una vittima non fa la vittima, è una vittima. E quindi tutti questi distinguo, fra cui metterei anche quelli di chi dice ha esagerato, doveva avere più senso di responsabilità, oppure la volgarità deve essere temperata, eccetera, tutti questi distinguo non fanno in realtà che portare acqua al mulino del censore. Per cui bisogna fare molta attenzione. È stato un atto fascista. Di quelli di una volta. La tecnica della satira, che è la merda, serve a esprimere idee e opinioni. Quindi loro, come dire, si scagliano contro la tecnica, ma in realtà ti tappano la bocca per impedirti di esprimere idee e opinioni. E questa è l'essenza della censura, ed è una cosa triste vederla di nuovo in azione.
Radio Feltrinelli, tieni la mente a sveglia, non smettere di leggere. Resta collegato a questo podcast.